Buongiorno, benvenuti a questa zuppa, anzi sarebbe dire buonasera perché a Los Angeles ora è notte, a questa zuppa di porro da Los Angeles. Allora, la prima cosa che vi devo dire è una questione di servizio, ma sono anche delle scuse sostanzialmente nei confronti di Alessandro Trocino, mi scuso doppiamente con lui perché sbaglio il cognome, perché dovete sapere che in una zuppa di qualche giorno fa mi sono scagliato contro la prima, diciamo, lettura del Corriere della Sera fatta attraverso questa newsletter che ha vergato questo giornalista. Vedete, io non condividevo nulla di quello che lui ha scritto, era sul caso del signore marocchino ucciso e morto, come sapete, a Bologna e con tutta la vicenda che ne è seguita. Però ci sono dei limiti perché, e per questo mi scuso con lui, ma anche con voi, perché non bisogna esagerare. Si può esagerare nel contestare le idee, si può esagerare nel contestare i contenuti, ma attaccare un giornalista perché non la pensa come te è una gigantesca stronzata. E io devo dire la verità, mi ha mandato una mail molto cortese dicendo io a padel non gioco e denota la sua intelligenza e la mia cretinaggine, perché l'attacco nei confronti dei giornalisti che scrivono cose che io non condivido è non solo una caduta di stile, ma è un quel segno da leone di tastiera che noi e soprattutto io ogni tanto ho, perché con l'idea che si è qua e non ci si confronta con un interlocutore si pensa di essere onnipotenti. Quindi mi scuso con Alessandro per i toni che ho usato nei suoi confronti, non nei contenuti che io ovviamente rivendico fino alla morte, però rovinare contenuti con quei modi è una cosa senza senso. Quindi scuse che spero che lui possa accettare, perché i termini che ho usato nei suoi confronti sono veramente assurdi e anche vergognosi da parte mia. Mi vergogno sinceramente del fatto che ti fai prendere da queste, diciamo, queste zampate da tastiera che prendono talvolta anche me. Mi sono incazzato con una bestia quella mattina e uno si può incazzare con le idee, ma non con le persone. Da questo andiamo invece alle cose di oggi, che sono evidentemente più di attualità e più serie, non perché non siano serie le mie scuse, ma perché sono più serie, perché riguardano il mondo intero, perché quello che sta avvenendo in Medio Oriente e non solo in Medio Oriente. Anche ieri quello che è successo è che gli Houthi, che sono una proxy dei persiani e degli iraniani, scusatemi, degli Ayatollah, hanno bombardato due mercantili sauditi. E qui la vicenda è diventata importante, tanto perché voi sapete come Trump risponde a questi attacchi, e poi perché. E i sauditi vogliono rispondere innescando quello che potrebbe essere un conflitto regionale, ma direi più che regionale, mondiale, anche perché si è subito visto ieri che cosa è successo sul petrolio, che è balzato subito a 100 dollari. Ma il punto non è tanto, è solo il termometro, cioè l'andamento del prezzo del petrolio, ma che quella pace evidentemente poggia su delle basi veramente fragili. Su questa vicenda c'è poi anche una, diciamo, un'altra curva, che è quella dell'accordo sul nucleare che gli americani di Trump hanno fatto con i sauditi. Ferrara la definisce sul foglio una cosa terribile, malfatta, però oggi i giornali raccontano di quell'accordo in maniera un po' diversa rispetto a quella che ci racconta Ferrara e quella che comprendo nella sua attenzione alle questioni israeliane, perché gli israeliani ovviamente non vogliono avere nessun operatore nucleare nella regione, ma i sauditi. E non solo loro, anche gli emiratini da sempre vogliono centrali nucleari. Beh, pensa loro che hanno il petrolio e il sole, vogliono il nucleare, noi stiamo qui ancora che ne dibattiamo. E però quello che ha spiegato molto bene, sempre che molto bene si possa definire il gergo di Trump, beh, ha spiegato Trump che questo accordo con i sauditi potrà avvenire soltanto se i sauditi confermano gli accordi di Abramo, peraltro già siglati dai sauditi appunto con Israele, con una sorta di pace fondamentale tra i due stati, e oltre a questo che non c'è nessuna possibilità di arricchimento di quell'uranio. Quindi insomma non riesco a capire per quale motivo non si possa fare un nucleare civile. Però il punto fondamentale che il Sole 24 Ore, che si dovrebbe occupare di economia, spesso si occupa molto più di Israele, cioè dei palestinesi e di altre questioni. Oggi parla degli scontrini, cose bellissime, cioè 9,1 miliardi di emesso per il collegamento degli scontrini nell'Agenzia delle Entrate. Però la questione fondamentale che tutti noi avremmo voluto leggere è questo passaggio molto chiaro che è avvenuto ieri. Cioè, ieri non è che sono crollati i mercati, la borsa ha perso il 2%, non è tanto quello, ma il passaggio è il seguente: sono aumentati i rendimenti dei titoli di Stato, quindi sono diminuiti i prezzi dei titoli di Stato sul secondario, perché se un titolo di Stato oggi ha una cedola del 2% e il mercato ti chiede il 3%, scende il prezzo dell'obbligazione e di conseguenza il rendimento di quell'obbligazione. Però senza fare questa complicazione, se aumentano i rendimenti delle obbligazioni e questi rendimenti rendono e compromettono l'andamento dei mercati azionari, perché uno dice: ma perché mi deve rendere un'azione il 2 o il 3%? Certo, ci può essere un capital gain e un'obbligazione mi rende 1 o 2 punti percentuali in più. Ecco, siccome il rischio di un'azione è molto superiore a quello di un'obbligazione, almeno così stimano i mercati finanziari, questo disallineamento tra i rendimenti delle azioni e i rendimenti delle azioni che sono arrivati ai loro massimi è preoccupante per i mercati. Staremo a vedere se quest'estate si ballerà sui mercati o no. Sulla politica ci sono due o tre cose che vi racconto subito. La prima è sulla legge elettorale, dice il Corriere della Sera, non solo loro, che ci sarebbe un accordo nel centrodestra, cioè si sarebbero messi d'accordo, perché la Meloni si è impuntata, di rimettere quelle preferenze di cui si discuteva tanto alla Camera e che vide il governo andare sotto per un solo voto, mi sembra 188 voti contro 187. E cosa succede? Al Senato intanto non c'è il voto segreto e la Meloni avrebbe preteso che ci fosse queste liste. Diciamo la verità, di preferenze non c'è un cazzo, cioè c'è l'elemento all'interno di un listino della possibilità di qualcuno di scegliere, e in più avrebbero abdicato a questa idea di avere almeno il 60% dei capilista che sono bloccati uomini e 40 donne, cioè non meno del 40% dei capilista che sono eletti sicuramente di genere. Cioè, però il punto è sostanziale che non ci facciamo proprio troppe illusioni, cioè qua di preferenze se ne parla poco, si parla semplicemente di listini bloccati sui quali il governo e i partiti di maggioranza e minoranza piccolini avranno potere di decisione totale. E, sulla politica c'è invece un commento significativo, perché il fatto rappresenta i grillini e soprattutto Conte, della vicenda dell'intervista della Schlein di ieri al Foglio Quotidiano, un'intervista che non ha detto assolutamente nulla, però vai a vedere dove punta Travaglio e quindi l'anima grillina, e cioè dice: la Schlein dice che non ha senso e non si può considerare legittimo l'utilizzo della forza per cambiare i confini, cosa di cui io sono perfettamente d'accordo con la Schlein e cosa che lei dice riguardo alla guerra russo-ucraina. È una roba che dovrebbe unirci la Schlein, ovviamente, a noi liberali e moderati occidentali, e quindi bene fa la Schlein a ribadire questa posizione del Partito Democratico, ma bene per noi vuol dire malissimo per Travaglio, che invece di questa vicenda sapete bene che la pensa in maniera completamente opposta, anzi sembrerebbe tifare più Russia che Ucraina. Intervista a Renzi. Non ce ne perdiamo mai una noi del giornale, no? Anche oggi un'altra intervista a Renzi, ne aveva già fatte tre o quattro. Oggi invece viene preso per lo spicchio in cui lui critica Ranucci, e ci mancherebbe altro visto quello che Ranucci, secondo Renzi, gli avrebbe fatto con quelle foto molto telecomandate che Renzi si è visto pubblicare sui giornali dell'incontro all'autogrill tra lui e lo spione Mancini, così i titoli dei giornali di sinistra. C'è da segnalare ancora la vicenda di Fachir, di cui vi ho parlato all'inizio di questa zuppa di porro, perché i video che sono emersi, che continuano a emergere, danno il senso di come quei due poliziotti si siano comportati alla stragrande. Nei primi minuti abbiano addirittura cercato di parlare, di scherzare con questo che andava fuori di testa, e poi si è visto, anche se pochi secondi di quelle immagini sono soltanto circolate sul TG1, si è visto esattamente cosa stava per succedere, cioè una rissa tra due persone perché il marocchino, poi morto, aveva preso a testate una macchina, e quello che aveva subito questa violenza, diciamo, fisica nei confronti di vettura, stava andando là per corcarlo di botte. I poliziotti hanno cercato di evitare, dicono i giornali, una rissa, ma era del tutto evidente che qui il sindaco di Bologna ha voluto cadere nell'area di rigore fingendo un fallo che non c'è mai stato. È una roba pazzesca quella che stiamo costruendo su questa tragedia, perché quando muore una persona è sempre una tragedia, ma è una tragedia che deriva dal fatto che i poliziotti hanno fatto bene il loro mestiere, e questa rottura di cazzo di quelli che si inginocchiano, Black Lives Matter, tutte ste minchiate qua, non fanno altro che quelle sì gettare benzina sul fuoco. C'è un'altra vicenda su cui apre Repubblica e su cui apre anche il Quotidiano Nazionale, che è importantissima, e cioè che il governo, e ha fatto bene, ha deciso che non esiste più la non punibilità dei ragazzini tra i 14 e i 18 anni. Li chiamano i Maranza. Io non so se chiamarli Maranza o non chiamarli Maranza, ma è del tutto evidente che ormai con la nuova società che evolve nel tempo, beh, insomma, ci sono reati odiosi mostruosi, terribili, che vengono fatti da minorenni. E quindi la situazione attuale, che dice che di fatto vi è un'incapacità di legge tra i 14 e i 18 anni di decisione, beh, insomma, è stata cancellata da questa norma del governo, che cosa buona e giusta. Ovviamente le sinistre sono incazzate nere, ci sono dubbi del colle, non si vuole cambiare questa norma non securitaria, ma di buonissimo senso. Basta seguire le cronache di tutti i giorni, in cui si vede l'aumento delle violenze, delle rapine, dei furti e anche degli omicidi da parte degli under 18. Gli omicidi, insomma, perché questa è una caratteristica che c'è stata nei tempi della mafia, ma insomma, non parliamo di omicidi, ma parliamo di criminalità comunque, che danno diciamo, percezione di insicurezza sociale elevatissima. Ultima questione è quella su cui batte soprattutto oggi Sallusti, perché non la molla, la vicenda della Salis, perché questa storia è una cosa incredibile. La Salis che licenzia due suoi collaboratori, e bene fa, perché un collaboratore può essere licenziato, soprattutto per un parlamentare che deve avere nei confronti del suo collaboratore un intuito persone pazzesco. Però è un paradosso che la sinistra licenzia persone che poi si rivolgono al Tribunale del Lavoro, e dice il Tribunale del Lavoro che non c'era alcuna giusta causa, e che la Salis era una specie di, no, di quelle fascistone che licenziano senza, e calpestando la dignità dei lavoratori. Veramente una specie di nemesi incredibile da parte dell'estremista di sinistra. Ultima cosa, la cita Gramellini, col solito fare moralista di Gramellini, miliardari che vogliono la loro tassazione. Io penso, come Carlo Maria Cipolla, che la percentuale di coglioni è indipendente sia dei soldi, sia della cultura, sia delle professioni. Il numero dei coglioni è perpendicolare, è orizzontale tra professori, giornalisti, operai, contadini. È una percentuale. Non è che il successo nella vita ti renda meno coglione, o i soldi ancora di meno ti rendano meno coglione. E questi imprenditori e questi manager e questi ricconi che vogliono che lo Stato li tassi di più sono semplicemente dei comunisti, perché loro potrebbero fare una cosa molto semplice. Se loro chiedono il 2% del loro, questi signori potrebbero gentilmente prendere da soli, autonomamente, senza aspettare una legge, il 2% del loro patrimonio, ma anche il 5% o anche il 10% o tutto il patrimonio, e utilizzarlo per fini sociali, di welfare e di ridistribuzione. Cioè, chi è così coglione di pensare che lo Stato riesca a intermediare meglio di un privato, o è uno statalista o è un coglione. Io presumo che questi facciano parte della seconda categoria. Detto questo, ovviamente piacciono da morire a Gramellini, e contenti loro e lui. Io direi che questi signori potrebbero iniziare subito, questi 100 milionari, a fare il loro gesto di dare il 2% del loro patrimonio ogni anno alle casse di Sua Maestà, visto che sono inglesi. Direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo sempre domani con la zuppa notturna per me e quotidiana mattutina per voi. Ciao.